crede.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Un caro saluto, amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro liturgista. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Iniziamo subito, Suor Cristina, ricordando il santo del quale oggi la Chiesa fa memoria.
Sì, Radio Vaticana lo ricorda sempre la sera prima, ma ne facciamo memoria perché San Vincenzo de Paoli è un santo della carità che fondò la congregazione della missione per i sacerdoti che si dedicano alla formazione del clero e all'istruzione del popolo con le missioni nelle campagne e anche nelle città. Diede anche origine alle figlie della carità che egli in realtà sparpagliò come una grande novità, perché le donne erano sempre monache recluse, insomma. Le sparpagliò per le strade a soccorrere i poveri, vestite come le donne del tempo, perché si facessero sorelle tra la gente. E queste suore ancora oggi sono negli avamposti della carità, negli ospedali, in tutto il mondo. E come una prova, questo santo, che l'esperienza di Dio, direbbe il Papa, dall'esperienza di Dio scaturisce la carità.
E fin qui, Sor Cristina, un ricordo di San Vincenzo de Paoli che la Chiesa ricorda proprio oggi. Ora facciamo un passo indietro. Appena due giorni fa Papa Benedetto XVI ha concluso il suo terzo viaggio in Germania, la sua terra. E questo è un po' lo spunto per introdurre il secondo argomento di questo incontro, che poi è l'argomento centrale e che sarà anche protagonista dei prossimi incontri. Infatti,
proprio così.
In questo viaggio è stata allestita una mostra dei libri del Papa, tra
sì.
Questi molti dedicati alla liturgia.
Sì, appunto, egli diciamo va annunciando Dio come la verità e lo propone veramente a tutti, anche ai non credenti, e tra i molti suoi scritti, appunto, tra i libri esposti nella mostra, molti riguardano la liturgia, con la preoccupazione che questa possa rinnovare la vita cristiana e le dia una forma anche di bellezza. E pertanto lo studio e la formazione e la riflessione sulla liturgia diventano urgenza per il Papa. Una liturgia partecipata, non tradita, che conduca alla carità, appunto, in una fedeltà dinamica alla tradizione, direbbe lui. La liturgia come incontro con il mistero salvifico compiuto in Gesù, che trasforma l'uomo e che non è questione di forme esteriori, ma soprattutto di quello che vi accade nel rito, fatto appunto di parole e di gesti.
In questi piccoli incontri dedicati alla liturgia, che ormai da qualche anno, Sor Cristina, abbiamo con lei ogni due settimane, vogliamo iniziare un percorso che ci porterà a conoscere un argomento che non è semplicissimo, ma sono certa che lei riuscirà a renderlo comprensibile e anche interessante per gli amici in ascolto.
Sì, è proprio il cuore della messa.
Certo.
Veniamo dalla celebrazione di un congresso eucaristico in Italia. Ci prepariamo per quello internazionale di Dublino nel giugno del 2012 e quindi mi sembrava buono, ecco, mentre la parola di Dio, diciamo la prima parte della messa, ci è spiegata bene dal biblista, la seconda è meno conosciuta dai fedeli ed è quella parte che noi chiamiamo liturgia eucaristica, che ha proprio come parte principale quella che viene detta preghiera eucaristica.
Ecco, quindi cominciamo così per gradi. Vediamo insieme a lei in questo incontro, ma anche nei prossimi, perché è un argomento che non si può esaurire in pochi minuti.
No.
Vediamo la seconda parte della celebrazione eucaristica, quindi la liturgia eucaristica in particolare, e poi la preghiera,
la preghiera eucaristica.
Cominciamo, ecco, da un concetto semplice. Che cos'è la liturgia eucaristica?
Ecco, la liturgia eucaristica, la chiamiamo così, la seconda parte della messa, cioè quella che sta tra i riti di offertorio e di comunione, e il momento in cui noi rispondiamo alla parola, che è la prima parte della messa, e rispondiamo offrendo, presentando il pane e il vino all'altare, offrendo il sacrificio di Gesù. Allora questa parte, che è appunto la liturgia eucaristica, è sostanzialmente fatta dalla parte principale, che è la preghiera eucaristica, che comincia con l'invito del sacerdote dopo la preghiera sulle offerte: il Signore sta con voi, in alto i vostri cuori sono rivolti al Signore, rispondiamo noi, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E poi c'è quella prima parte che introduce la preghiera eucaristica, che si chiama prefazio, cioè un qualcosa che viene detto prima, la vera e propria benedizione, che è la preghiera eucaristica. E nel prefazio vengono detti i motivi della lode, e anche che questa lode nostra si unisce a quella dei santi, dei santi e degli angeli del cielo, che cantano sempre santo, santo, santo. Dopo il Santus, appunto, comincia questa grande preghiera presidenziale, che dice il sacerdote da solo, che noi seguiamo, come dire, tu stai dicendo delle parole che vorremmo dire noi, le dice a nome nostro, noi le seguiamo tutte una per una, alla fine dovremmo dire un amen, che è come la firma, la consapevolezza, l'accordo che tu hai detto cose buone e giuste, che quelle che volevamo proprio dire noi.
E tutto questo è stabilito da formule, da regole ben precise, anche
sì,
se ci sono varie preghiere.
È regolato, tutto questo è regolato dall'introduzione del messale, e troviamo queste preghiere eucaristiche nell'ordinario della messa, cioè nel messale, in quella parte in cui ci sono i testi che si ripetono uguali tutte le volte, in tutte le messe. Questa preghiera eucaristica, di cui diremo che oggi ne possediamo anche almeno 13, ha origini antiche, cioè noi, come tante altre volte abbiamo potuto constatare, troviamo le sue radici nelle scritture, anzi nella preghiera di Israele e nelle benedizioni che Israele, per esempio, fa all'inizio del pasto, benedicendo Dio per il pane e per il vino, in particolare nella cena pasquale, nel seder pasquale, che vuol dire nel rito della Pasqua, così come ce l'hanno gli ebrei. Quindi ha origini ebraiche questa preghiera. Nei primi secoli probabilmente lo stesso Gesù ha usato queste formule di benedizione. Per farne un esempio, le nostre stesse preghiere dell'offertorio possono dirsi quelle stesse preghiere ebraiche: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, lo presentiamo a te perché diventi cibo di vita eterna. Questa è una struttura ebraica, insomma, della benedizione del pasto. Nei primi secoli la Chiesa, diciamo, non ha stabilito subito quale preghiera di benedizione usare per lodare Dio, per ringraziarlo e per offrirgli il sacrificio di Gesù e della Chiesa nei segni del pane e del vino. Abbiamo delle testimonianze soltanto a partire dal secondo secolo, per esempio nella tradizione apostolica attribuita al prete Ippolito Romano. In questo libro liturgico, dove è descritta la ordinazione del vescovo, è riportata anche la preghiera eucaristica, che poi per noi oggi è lo schema della preghiera eucaristica seconda, di cui poi parleremo.
Sì, quindi per oggi, Sor Cristina, possiamo fermarci qui perché sono già tante le indicazioni e concetti che lei ci ha dato. Quindi nei prossimi incontri continueremo a vedere la struttura e anche quali sono nello specifico le varie preghiere eucaristiche.
Sì, per esempio possiamo accennare quella che in Oriente è la più antica degli apostoli Addai e Mari, un bellissimo testo che la Chiesa siriaca ancora oggi usa e che oggi anche l'Occidente riconosce come una vera e propria preghiera eucaristica ortodossa, cioè diretta fede.
Bene, come lei diceva all'inizio, il rito è composto da parole e gesti.
Sì.
Spesso ci siamo soffermati nei nostri incontri precedenti, forse più sui gesti, sui simboli. Invece in questi incontri parleremo più della parola,
sì.
Quindi la preghiera eucaristica e nelle sue parole cosa significa e cosa
sì,
vuole
sono
significare.
Molto concise, molto dense e sono diciamo il contenuto anche della fede, di quello che noi crediamo.
Bene, allora Sor Cristina, ci fermiamo qui, ricordo agli amici che ci seguono che la ritroveremo tra 15 giorni. Buona
sì.
giornata.
Grazie a tutti voi, buongiorno.
Santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Shire, shire, shire. In bilico.
Torniamo in studio e cambiamo argomento. È iniziato domenica scorsa e durerà per un intero anno il giubileo della Congregazione dei Padri Somaschi e della Famiglia Somasca. Il motto scelto per questo anno giubilare è una frase pronunciata dal fondatore dei Padri Somaschi: Domine dirupisti vincula mea, Signore hai spezzato le mie catene, con un sottotitolo: Nati in carcere e cresciuti in strada. Ci parla di questo evento e di molto altro ancora padre Franco Moscone, superiore generale della Congregazione dei Padri Somaschi, a partire proprio dal motto e da cosa vuole dirci.
Innanzitutto l'atto fondativo della Congregazione della Famiglia Somasca, che riconosciamo nell'evento di liberazione del nostro fondatore, un laico dell'inizio XVI secolo, San Girolamo Emiliani. L'avvenimento in sé è il 27 settembre, quindi esattamente 500 anni oggi. Girolamo si trovava in carcere da un mese, senza speranza e prospettive, si è rivolto a Maria che gli ridette libertà e lo accompagnò per mano, come racconta lui stesso, dalla porta del carcere alla città di Treviso, dove nel santuario della Madonna Grande lascia i segni della prigionia e della libertà, le catene che lo avevano tenute avvinto. Ecco dunque il dirupisti vincula mea, Signore hai spezzato le mie catene, mi hai ridato libertà. E allo stesso tempo il sottotitolo, che indica anche la missione tipica della congregazione: nati in carcere, il luogo della carenza della libertà, cresciuti in strada, un cammino di educazione e di vita.
Ecco, guardiamo più da vicino il carisma dei padri somaschi.
È il seguire Cristo crocifisso e risorto. Siamo esattamente dentro alla spiritualità del 1500, la compartiamo con le altre congregazioni e i movimenti dell'epoca. Per noi però questo seguire Cristo crocifisso e risorto si specifica in una missione particolare, che è una missione educativa di soccorso alla gioventù orfana e abbandonata, costruendo per loro e con loro delle case, ridando una nuova famiglia. Per San Girolamo voleva essere anche lo strumento semplice e partendo dal punto più basso per riformare la Chiesa, era il periodo della pre-riforma, dell'inizio della riforma. Per lui riformare la Chiesa era costruire comunità di cristiani che chiamava riformati, ma questi cristiani erano i bambini, erano i senza famiglia a cui ridava speranze e prospettive di vita. Con questi bambini e con amici che lo aiutavano costruiva delle comunità di cristiani riformati.
Quindi sono passati esattamente 500 anni da quell'evento prodigioso e San Girolamo Emiliani era laico veneziano ed era un giovane, aveva 24-25 anni.
Nato nel 1486 da una famiglia patrizia, anche se non delle più ricche della città, aveva intrapreso una carriera che potremmo considerare politico e militare, e gli era stato affidata la guarnizione di un castello, si trovava in quel momento Venezia dentro la grande guerra di Cambrai, si confrontava con tutte le grandi potenze europee. Un episodio legato a quella grande guerra che veramente distrusse quasi Venezia è stata la conquista di questo castello e quindi la sconfitta di questo giovane politico e militare con prospettive di carriera che vede in un momento affievolirsi e sparire, ma al medesimo tempo una nuova nascita. Quindi il carcere io lo considero un po', soprattutto quando parlo con le nostre suore, con la parte femminile del carisma, l'utero dentro il quale si è formato questo giovane ed è rinato, esattamente come l'Evangelista Giovanni dice di Nicodemo.
Parlando invece, Padre Franco, del giubileo che è iniziato 2 giorni fa e durerà per un intero anno, diamo uno sguardo agli eventi più significativi di questi giorni.
Bene, dopo l'apertura ufficiale avvenuta a Treviso nel luogo del Grazie, dove San Girolamo riconosce colei che lo ha liberato, stiamo percorrendo in questi giorni esercizi spirituali itineranti con me, tutti i provinciali della congregazione e i responsabili, ripercorriamo i luoghi. Dal 1 al 5 ottobre a Quero, il luogo della prigionia, ma anche della revisione, faremo l'annuale assemblea di tutti i superiori maggiori che si chiama consulta della congregazione, un modo di revisione dell'anno e di programmazione dell'anno a venire, ovviamente sarà impostata sul giubileo. E poi il giorno 6 e 7 a Venezia, città doppiamente natale di San Girolamo, perché è la città che gli ha dato il Natale biologico, ma è anche la città del Natale carismatico. È lì dove inizierà la sua missione, incomincerà a raccogliere gli orfani, ci sarà un convegno storico.
Allora, grazie Padre Franco Moscone, Superiore Generale della Congregazione dei Padri Somaschi, per essere stato con noi e buon giubileo a lei e a tutta la famiglia somasca.
Grazie.
E continuiamo la nostra mezz'ora insieme, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. Ora subito la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 27esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo, un brano molto noto che fa quasi paura. Don Fabio, c'è da preoccuparsi?
Beh sì, tutto sommato sì, è meglio preoccuparsi. Tante volte una santa sensazione di pericolo evita ciò che temiamo. Diceva José María Escrivá de Balaguer che la conversione comincia con un momento di paura, ed è una cosa molto molto giusta. Infatti questo Vangelo ha il compito di metterci sul chi va là. Che storia è? È la storia di un uomo che possiede un terreno, vi pianta una vigna e la fornisce di tutti gli strumenti necessari perché sia lavorata. E poi la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Questi operai sono oggetto di un dono, il dono di una vigna da lavorare. E a un dato momento arriva il padrone con la richiesta dei frutti, quando è il tempo di raccogliere i frutti. I contadini prendono i servi e li maltrattano. Lui ne manda di più numerosi e li maltrattano nello stesso modo, addirittura altri li uccidono, altri li lapidano, una realtà agghiacciante. Da ultimo manda suo figlio dicendo, beh, di mio figlio avranno rispetto, cioè vedendo lui vedranno me, guardando mio figlio diranno, ma questo è mandato dal padrone, ma questo è il figlio del padrone. Ecco, invece loro, anziché vedere ciò che il padrone pensava loro avrebbero visto in lui, vedendolo dicono, ecco la nostra occasione per avere l'eredità, per prenderci la vigna definitivamente. Allora, il problema è che mentre questo Vangelo sembra esecrabile nella sua storia, infatti Gesù si diverte a domandare agli ascoltatori, quando verrà il padrone della vigna, cosa farà quei contadini? E gli rispondono, li farà morire, darà affitto la vigna ad altri, quelli che gli consegnarono i frutti a suo tempo. E lui però così ha messo in trappola i suoi ascoltatori, perché sono gli stessi che nei Vangeli precedenti hanno contestato duramente Gesù. E qual è il figlio mandato dal padre? Ma prima di scoprire questa logica qui, dobbiamo vedere qual è il trucco, l'inghippo che c'è sotto, la menzogna latente. Qual è la menzogna latente che noi vediamo negli altri, ma che non vediamo su noi stessi? Se raccontiamo questa storia, diciamo, ma certamente questi devono morire, questi sbagliano, questi fanno una cosa malvagia, ma quando è il momento di vederlo sulla nostra pelle, diventiamo ciechi. La domanda è, Dio ha diritto di chiederci frutti? Ha diritto di venirci a chiedere a suo tempo frutti nella nostra vita? Se noi guardiamo la storia del padrone con gli operai, diciamo senza ombra di dubbio che il padrone ha diritto. E chi ha detto che la cosa è diversa con noi? Chi ha detto che Dio non ha diritto di chiederci frutti della nostra vita? Che la vita è prepararsi a dare un frutto, è a ricevere una vigna, la nostra esistenza, essere corredati di una serie di grazie, per esempio, per tutti noi battezzati, aver ricevuto il dono dei sacramenti, aver avuto altro che torchio, la buca per la raccolta, la torre e quant'altro, la siepe, ma i doni della vigna del Signore, tante cose, la parola di Dio, il dono dei fratelli, il magistero del Papa e dei Vescovi, quante cose belle che noi abbiamo, e a un dato momento pensare che questo è nostra proprietà. Qual è l'attitudine dei vignaioli, degli operai, dei contadini? È il dire mi impossesso della mia vita, la vita è mia e chi mi può chiedere frutto? Ho condotto al battesimo un adulto, Michele. Ricordo quando mi ha raccontato il momento in cui ha aperto il cuore al senso della vita. Mi diceva, ho passato tutta la vita da ateo, da non battezzato, a dire, ma che senso ha la vita? E un giorno ho capito, ascoltando dei cristiani, che era esattamente il contrario. La vita chiedeva a me un senso. La vita mi faceva una serie di domande a cui io non avevo risposto. E se volevo rispondere, dovevo riconoscere l'autorità di un padrone. E a quel punto ho iniziato a scoprire il senso della mia vita, che era meraviglioso. Ecco, è una attitudine oziosa e sterile, quella di muoversi nella nostra esistenza verso il possesso della vita, verso l'appropriamento della nostra vigna, verso il fare la vita che è mia e me la gestisco io. Il corpo è una mia proprietà, la mia esistenza, il mio tempo è qualcosa che è mio. Non è vero per niente. Se siamo nati per amare, è tutto il contrario. Noi possediamo il nostro tempo veramente quando lo regaliamo. Infatti ciò che non possediamo non lo riusciamo a regalare perché non è nostro. Abbiamo paura di perderlo. Invece quando qualcosa lo possediamo veramente lo possiamo donare. È tutto il contrario. La vita è dare frutto. Non c'è gioia più grande del donare la propria vita, dello spendere la propria vita non come la costruzione di un luogo confortevole che non conosca padroni a cui rispondere, ma lo scoprire il padrone che ci chiede frutto e ci stana da noi stessi e ci fa crescere, ci fa diventare padri, madri, fratelli, sorelle e capaci di dare la vita, e ci stana per mezzo di tanti servi che vengono. Uno dopo l'altro, persone che stanno alle nostre porte, che stanno accanto a noi, con cui impattiamo inavvertitamente, inconsapevolmente, sono servi che Dio ci manda e che ci chiedono dammi frutto, dammi frutto. In un coniuge c'è Cristo che ti chiede frutto, in un figlio c'è Cristo che ti chiede frutto, fatelo per me. Lo avete fatto a me, diceva, ripeteva a se stessa sempre Madre Teresa di Calcutta. Questo era il suo motto fondamentale. Lo avete fatto a me. C'è uno scoprire la bellezza, la fecondità, per l'appunto, del dare frutto. La nostra vita è donarsi. La nostra vita, che nasce da un atto d'amore, che nasce da un atto d'amore di Dio innanzitutto, è un rispondere a questo amore. Dio ci ha dato una vigna e la dobbiamo fruttificare. Dio ci ha dato un'esistenza ed è bello portarla a frutto e non scoraggiarsi mai, mai scoraggiarsi. Se abbiamo sbagliato fino ad oggi, che l'altro contadino a cui Dio deve dare la nostra vigna sia il nostro io nuovo. Dobbiamo lasciare il contadino rapace e passare al servo fedele. Dobbiamo lasciare l'operaio egocentrico che vuole uccidere il figlio per essere padrone, che analogia della nostra generazione apostata che ha rinunciato al cristianesimo per avere possesso della sua vita, e quale analogia meravigliosa di ogni generazione che si converta è questo nuovo contadino che deve arrivare, che deve prendere la vigna, è l'uomo nuovo che è in ognuno di noi, è quell'uomo nobile, quella persona nobile che sa di dover rispondere alla vita, che la vita è responsabilità, cioè abilità a rispondere, è il dono di avere gli strumenti. Tutti abbiamo possibilità di dare frutto, anche su un letto di malattia, anche nel momento in cui stiamo morendo, possiamo dare frutto. In ogni istante della nostra vita si può rispondere sì alla chiamata di Dio, a donargli quel poco che possiamo. Non è importante che sia tanto, l'importante è che sia quello che abbiamo.
E siamo in chiusura, grazie al biblista Don Fabio Rosini, grazie ovviamente a tutti voi per l'ascolto. Da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta e appuntamento a martedì prossimo.